Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon martedì 14 marzo, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno ai Veroci in regia, ciao ragazzi!
Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti ragazzi, un saluto a Yves che come sempre in regia,
sì,
non delude mai. Non delude mai, è sempre presente. Ben trovati a tutti, due giorni a Friburgo-Juventus, gara decisiva per il passaggio del turno, ovviamente ai quarti di finale di Europa League. Ma ancora un po', no? Qualche commento su quello che è stata Juve-Samp e anche su quelle che sono le condizioni fisiche dei giocatori, sempre al 340-5425-324 per messaggi di testo e note vocali, ragazzi.
Chi bussa? Chi bussa?
Questo fisso è sacro!
Sì, 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 questo è una cosa che invidiamo molto, insomma, e quindi ci mancherebbe altro. Allora, Simo, si è chiusa la giornata di campionato perché poi è arrivato ieri il pareggio, no, tra il Milan e la Salernitana, quindi sostanzialmente al netto della classifica con la penalizzazione della Juventus sei a 10 punti dal quarto posto. 10 punti dal quarto posto, 6 a 4 punti dal sesto dell'Atalanta e 6 a 9 dal quinto della Roma e poi a 10 punti dal Milan. Ecco, diciamo che al netto, no, della penalizzazione sei abbastanza vicino. Hai dei rimpianti? Perché ovviamente la sconfitta contro la Roma è una sconfitta immeritata, una sconfitta dove hai dimostrato di essere più forte della Roma, ci vuole poco, però comunque pesa perché il Milan quarto senza quei tre punti e che aveva perso, no, contro la Fiorentina, quindi potevi ulteriormente avvicinarti, essere a 6 addirittura, a 6 dalla Roma e a 7 dal Milan. E quindi peccato per quella sconfitta, peccato poi anche guardando un pochettino indietro anche a Monza, ma quello diciamo la possiamo mettere con l'asterisco, però la classifica al netto della penalizzazione comunque sei lì, Io ho sentito tante squadre, no, con divario più grande credere a determinate rimonte, quindi con gli scontri diretti, con tante partite ancora davanti, puoi veramente credere di poterci addirittura arrivare con la penalizzazione.
Sì, sì, sono d'accordo. Poi con gli scontri diretti ovviamente da vincere, perché poi
ovviamente
è chiaro, se finisce come a Roma diventa complicato, però sì.
Soprattutto
la classifica dice che è assolutamente raggiungibile, quando poi mancano ancora alla fine della stagione 13 partite. Quindi 39 punti, 10 sono comunque recuperabili, ripeto, con davanti credo tutti gli scontri diretti, no?
Sì,
tranne
perché
la Roma,
hai la Lazio e l'Atalanta e hai il Milan di 3.
E l'Inter.
Con l'Inter 4.
E il Napoli, vabbè.
Il Napoli, cioè,
che non calcoliamo, però hai Atalanta, Milan, Lazio, Inter, lei tutti ancora.
Sì, sì, diciamo che è un po' il tuo tallone d'Achille gli scontri diretti, sì, perché poi alla fine li ha elencati anche Max Allegri nel corso della conferenza stampa pre Juventus-Sampdoria, dicendo che poi alla fine la classifica la crei con le piccole,
che è vero,
e non, questo è verissimo,
diciamo così, anche un ragionamento, no, abbastanza semplice,
perché sono molto di più. Sono molto di più, questo è verissimo, infatti tu hai sbagliato inizio campionato proprio con quelle, perché poi i punti che vanno, che da un po' di anni, no, pesano nel corso anzi, negli ultimi due anni soprattutto, sono quelli con le piccole, anche con Pirlo, no? Un punto col Benevento, mi ricordo, il pareggio con il Crotone, ci sono stati, no, degli scivoloni un po' inaspettati, invece quest'anno fai molta fatica negli scontri diretti, in trasferta tra l'altro, dove se non sbaglio non hai mai vinto.
Bisogna andare a guardare.
Non hai mai vinto, quindi diciamo che devi essere un pochettino più forte, no? Negli scontri diretti in trasferta ne abbiamo uno. Adesso pensiamo alla partita di Europa League, però tra una settimana, meno di una settimana, ne è uno direi discretamente importante. E perciò comunque è un...
Sì, di questi scontri diretti che abbiamo citato prima ce ne sono tre in trasferta, no?
Sì.
Inter, Lazio e Atalanta.
Sì.
Quindi... in casa col Milan e poi eventualmente, insomma, se vogliamo considerare eventualmente il Napoli, però insomma non va, credo, considerato negli scontri diretti perché non ha lo stesso obiettivo della Juve, sono 3-1, ecco, quindi è chiaro che sono un banco di prova importante.
Assolutamente, e però ragazzi sei lì, eh. Sei lì con le tue difficoltà, con due partite post penalizzazione comunque giocate sull'onda, no, dell'emotività, del nervosismo, e questo ha pesato, no, tanto, però poter essere comunque nella lotta delle squadre che ambiscono un posto in Champions è un traguardo. Per come anche solo lo scorso weekend, dove comunque vieni da una sconfitta, devi continuare così sicuramente con credo che Allegri immagini, no, questa situazione con la velocità di crociera, più volte, no, nel corso anche di altre stagioni ha parlato di questa velocità di crociera, no, per cercare questo andamento continuo per recuperare un punto alla volta, un paio di punti alla volta ogni weekend. Però bisogna continuare a fare bene sul campo, poi ovviamente Allegri ogni volta cita i punti fatti sul campo, credo che sia giusto, l'ha citato anche in maniera molto sportiva Stankovic.
Giustissimo.
L'altro giorno cita i due punti di Salerno, di Torino contro la Salernitana. Però io
quelli
penso,
ci stanno, però, ci stanno, anche se in classifica non li hai, quindi comunque
quelli non servono a niente.
Esatto.
Quelli forse è più un rammarico.
Mentre gli altri ci sono.
Sì.
Sono come.
Però a netto della non
ci sarebbe.
Della non penalizzazione, diciamo che questo è, non so se è realmente demerito delle altre. Un po' sì, perché il cammino del Milan post pausa natalizia non credo sia positivo, anzi in campionato negativo, anche con le 3-4 vittorie di fila nell'ultimo periodo, solo la partita con l'Atalanta mi ha realmente convinto del Milan, e quindi comunque la corsa devi fare lì adesso sulla squadra di Pioli, e diciamo che forse ti può aiutare anche questo essere così tante squadre in pochi punti. Poi il Napoli fa qualcosa.
Certo che arriva, certo che aiuta, perché poi tutti si tolgono i punti.
Si tolgono i punti e tu puoi, insomma, un passettino alla volta puoi arrivare. Peccato non essere già proprio addosso all'Atalanta. Ecco, quello forse è un peccato, perché tra i tre punti di Monza e forse e quelli della Roma, con un cammino in cui l'Atalanta non vince da un mese, è un peccato non essere già lì, già proprio addosso. O a un punto pari con l'Atalanta, questo è un peccato. La Lazio ha fatto abbastanza bene, però adesso c'è il derby. Quindi domenica, adesso noi non stiamo ragionando.
Domenica una delle due, forza di cose.
Quindi tu sei
se,
lì.
Se dovessi vincere con l'Inter, cioè, sicuramente si fermano 2 su 3. Addirittura con un pari potrebbero fermarsi tutte e tre.
Sì, e quindi è ovvio che la partita più difficile ce l'ha la Juve, ragazzi, al netto della rosa, anche delle difficoltà dell'Inter. Per me, insieme alla Juventus, restano le due squadre più forti della Serie A a livello di rosa. Poi il Napoli sta facendo qualcosa che va oltre, secondo me, anche i valori dei giocatori. Perché Napoli è fortissimo, ma è fortissimo nel contesto Napoli, nelle solidità, nelle certezze che ha questa squadra, che ha dato la piazza, che sta vivendo una stagione unica, secondo me, a prescindere dai punti, no? Proprio per coesione di gruppo, per maturità. Cioè, molte partite, esempio quella di sabato contro l'Atalanta, Napoli, forse anche dello scorso anno, i due anni fa, dopo un 0-0 nel primo tempo rischia di crollare, di prendere un golletto, invece ha una solidità mentale, una solidità fisica, di certezze con la palla che va oltre. Però le altre squadre invece, secondo me, a livello di rosa, Inter e Juventus hanno qualcosa in più. Hanno qualcosa in più, hanno qualcosa in meno dal punto di vista delle certezze, questo è evidente. Però, insomma, hai una partita difficilissima la più difficile, credo, in generale. E però, ragazzi, hai dato un senso al tuo campionato, eh. E quel venerdì sera, quando hanno dato la penalizzazione di 15 punti in classifica, meno 15 punti in classifica, trovare un senso a questo campionato era difficile. E invece guardi la classifica e ti viene spontaneo
ha un
dire:
un senso, nonostante tutto, ha un senso.
Siamo lì, siamo lì. E questo secondo me ti deve dare ulteriore carica. Ulteriore carica.
Sì, che poi che eventualmente sarebbe come un'impresa clamorosa, e quindi deve darti la sensazione di poter, seppur al netto di eventuali trofei che non sarebbero riconosciuti, no? Quindi se vogliamo nell'albo d'oro non ci sarebbe un riconoscimento, però comunque quella che sarebbe un'impresa incredibile, insomma, con con nessuno uguale.
Sì.
E poi con 5 vittorie tolte nel mezzo della stagione non ci sono uguali, ecco.
Sì, assolutamente una...
Poi, ci ragionavo leggendo ieri. Il messaggio di Francesco, che, insomma, no, ci pone il tema di chi sono i meriti, cioè se sono più i meriti, sono più i demeriti, quindi più i meriti eventualmente, poi stiamo parlando ancora di 10 punti, che sono tanti di distanza. Sì.
Quindi, no, quelli sono tantissimi.
Sono ancora tanti.
C'è un senso, però, rispetto ai tipo 25 che avevamo prima.
Quindi ancora stiamo parlando dell'eventualità. Però, ragionando in questi termini, se sono più i meriti della Juve, sono più i demeriti delle altre eventualmente, no? Che lui, insomma, riassume giocando al Ciapanò, che sostanzialmente, per chi non è... no. Del nord, quindi non conosce questo tipo di affermazione, vuol dire che nessuno sostanzialmente riesce a prendersi,
sì, insomma,
quello che dovrebbe sulla carta aspettarli, no? Che c'è il timore di riuscire a conquistare qualcosina. Credo di aver riassunto un po' in questo senso, non lo so, onestamente. È chiaro che la verità sta sempre nel mezzo. Ci sono i meriti della Juve, che sta facendo il suo, è chiaro che ci siano anche i demeriti delle altre, no? Perché, insomma, se non riesce a fare punti.
Ma è una cosa che abbiamo sempre sottolineato, al netto poi delle critiche di campo e di determinate cose che ci piacciono meno, e le abbiamo sempre dette, ragazzi, e comunque se c'è un merito di Allegri è quello di aver tenuto bene le redini, no, del gruppo. Questa è una cosa che gli abbiamo sempre, sempre, sempre riconosciuto. Però dall'altro lato, se gli altri davanti non fanno i punti è ovvio che devi equilibrare, no? Non rientri un po' in corsa senza i demeriti degli altri, è evidente. Ieri ci sono dei demeriti tipo del Milan. La partita del Milan di ieri è una partita non bella, ha permesso, no? Se la Juventus è parsa un po' svagata nei primi minuti contro la Sampdoria, il Milan ha concesso delle palle gol ancora più evidenti. Cioè, una dove Castanos ha tutta la porta spalancata e la butta fuori. Una addirittura dove Dia viene stoppato fuori area di piede da Magnan. Il gol Dia è solo davanti alla porta. Solo nell'area piccola, credo, o poco prima dell'area piccola. Quindi anche lì molto svagato. Il gol del Milan nasce da un calcio d'angolo dove Giroud è bravissimo, però non salta neanche. Quindi sono dei demeriti enormi della Salernitana nel posizionamento senza palla. Quindi è ovvio che ci sono dei demeriti delle altre squadre. Mi viene in mente la Roma l'altro giorno, dove comunque patisce un po', secondo me, la doppia sfida Juve e Real Sociedad. Patisce la terza sfida nella settimana dove ci sarà il ritorno in Europa League e poi il derby, ma in questo l'aveva anticipato anche Mourinho, no? Subito dopo la partita con Real Sociedad, che c'erano delle problematiche, lui doveva essere già subito concentrato sul futuro. Ci sono ovviamente dei demeriti degli altri, però tu stai facendo bene, perché ho visto che dei dati le squadre che lottano per la Champions League hanno fatto la metà dei punti nelle ultime 5 giornate. La Juventus alla fine non ha fatto punti solo con la Roma. Quindi è ovvio che hai un cammino con la velocità di crociera, che forse anche di più di velocità di crociera, di cui parlavo prima, la costanza e i risultati fa sì che tu sia riuscito ad arrivare lì vicino. L'unico mio dispiacere è non essere veramente già addosso all'Atalanta, mancano quei 3 punti. Però comunque diciamo che hai dato un senso a questa classifica. Ieri l'ho guardata e non essere troppo distanti con 15 punti in meno e diciamo che è un bel senso, però insomma adesso continuiamo così, non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo solo diciamo accorciato un pochettino le distanze. Adesso se vuoi fare qualcosa di straordinario devi alzare anche il livello delle prestazioni fuori casa contro l'Inter, che per certi versi è uno spauracchio un po' come poteva essere la partita con la Roma, perché è più forte la Roma, molto più forte la Roma, perché sa attaccare.
Verrà però da questa sera, insomma, gioca contro il Porto, verrà da una partita che in un senso o nell'altro toglierà tante energie mentali e
sì,
fisiche, ovviamente, forse più mentali che fisiche, che vada in un senso che vada nell'altro.
Con tante pressioni, però quindi, diciamo che ha un modo di difendere molto simile alla Roma, molto fisico, spigoloso, quindi ecco, bisogna capire se a 2 settimane di distanza abbiamo imparato la lezione. Questo mi viene spontaneo, no? Perché se c'è un modo che ha, se c'è qualcosa che hanno in comune Inter e Roma, è proprio il modo di difendere basso, con giocatori forti fisicamente, con giocatori ruvidi, non a livello di Mancini ma ruvidi, e quindi vedremo che tipo di sfida ci sarà domenica, e ovviamente poi passerà, come diceva Simo, tutto dalle coppe, perché questa sera l'Inter ha una sfida secondo me durissima, perché sarà una battaglia fisica spigolosissima contro una squadra sportivamente molto cattiva, cioè cattiva nel senso buono, ragazzi, molto tosta, molto dura, e la Juventus verrà comunque da una sfida anche lei giovedì contro il Friburgo, quindi 2 giorni dopo, quindi non sarà facile per entrambe le squadre trovare energie, soprattutto dopo un periodo così intenso, perché sarà l'ultima partita e credo che si giocherà molto anche sui duelli individuali con chi avrà più forza nelle gambe visto l'ultima partita. Però insomma sono curioso di vedere entrambe le partite della Juventus, sia giovedì che domenica.
Siamo solo dietro al Napoli, a più 5 dall'Inter, 7 dai campioni d'Italia, ci metto i 2 con la Salernitana, con tanti infortunati. Bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi e poi dice tutti a tifare Inter che arriva ai rigori per poi perderli, ci dice Max. Da Mantova il nostro amico GR ci dice: d'accordo con voi sulla rimonta, sapete che ci credo un po', la giornata di domenica sarà fondamentale, abbiamo già avuto un'occasione di entrare domenica contro la Roma, adesso però bisogna vincere gli scontri diretti, altrimenti è impossibile.
Sì, certo.
Senza gli scontri diretti è assolutamente impossibile,
certo.
Già è molto difficile di per sé, però se non si vincono gli scontri diretti insomma, diventa realmente impossibile arrivarci. Andando verso Friburgo, ci chiede Francesco che partita vi aspettate, magari ci ragioniamo più avanti. Ma chi sarà il terzo di difesa? Effettivamente questo è un dubbio, e secondo me è un dubbio c'è anche davanti.
Ce l'ha già chiesto
fra Vlahovic e Ken.
L'ha già chiesto ieri.
Secondo me Vlahovic e Ken è un dubbio. E sul terzo di difesa non lo so onestamente, perché ha provato De Sciglio e secondo me è una forte opportunità.
Sì, o Rugani.
De Sciglio, o altrimenti Rugani, che per assurdo De Sciglio sarebbe la più comoda, perché sostanzialmente mantieni tutti nelle loro posizioni.
Secondo me De Sciglio parte favorito.
Danilo però nella sua da braccetto di destra, Bremer al suo in zona centrale, decidi lo metti lì a sinistra, altrimenti con chiunque degli altri
devi spostare Danilo,
qualcosa devi cambiare. Rugani è quello che ti porta a spostare di più, perché
sì,
Bremer va a destra, Danilo va a sinistra, mentre Gatti magari no, ti permetterebbe di spostare solo Danilo a sinistra e tenere Bremer centrale, però Gatti io credo sia quello più indietro di tutti.
Sì,
devo dire ce n'è voluto di tempo, troppo tempo per capire che insomma dalla batteria dei centrali sia sicuramente quello che offre un livello più basso.
Sì.
E quindi secondo me sì, se De Sciglio darà garanzia fisica, perché poi bisogna ricordare che è rientrato per l'ultima con la Samp, ma quella prima non c'era. Se dà la garanzia fisica, secondo me decide quello che parte un po' più avanti rispetto agli altri.
Sono d'accordo con te, bisogna solo capire le condizioni di
Desciglio. Dato per scontato che Bonucci non ci sarà, perché ha preso questa botta, insomma, alla gamba sinistra, che lo terrà fuori sicuramente col Friburgo. Vediamo con l'Inter, in base un po', no, a come risolverà questo acciacco, ecco.
Sì, anche se è apparso molto, almeno personalmente nella partita con la Sampdoria l'ho visto veramente in difficoltà, molto più rispetto alla partita a quei 70 minuti col Friburgo. Per quanto riguarda, sono d'accordo, per me Desciglio è un'opportunità, perché Desciglio può giocare a sinistra, forse quello meno fisico dei tre difensori centrali, però con un discreto coraggio, per me può permettersi anche di giocare, di fare quello.
Io onestamente devo dire, per me neanche troppo coraggio, cioè per me è più utile
no
lì.
Lui di coraggio suo,
per me è più utile lì. No, che poco più avanti,
no,
poco
io...
più avanti. Cioè, non è solo lui, ovviamente, però c'è una ripartenza l'altra sera, no? Non è solo lui, perché poi tutta la squadra rimane in realtà totalmente piantata.
Sì.
La ripartenza di Miretti, che parte da solo,
con Blauvić,
sprombattuto, con Blauvić là davanti, e tutti gli altri 9 restano indietro, ma non indietro di poco,
no, di 50 metri.
Esatto, totalmente. E c'è Desciglio che piano piano, no? Al trotto arriva ad offrire una soluzione sulla destra, quando ormai la Samp è bella che ripiegata. Però secondo me sì, torna più utile lì. Altro ti dirò, secondo me sappiamo, insomma, che Desciglio non è che venga considerato da me, insomma, un top, anzi tutt'altro, però secondo me è anche più utile a sinistra che a destra.
Sono d'accordo con te, lui gioca meglio perché preferisce giocare col piede destro, col piede forte in direzione alla porta, quando magari no, attaccano dalla sinistra avversaria, allora in un traversone lui si sente più sicuro ad avere il destro a favore di porta piuttosto che il sinistro, quindi giocando sul suo piede forte. E coraggio intendevo come fa Alexandro, quindi prendere metri, palla al piede, prendersi anche il pallone nelle zone centrali di campo, avere quella personalità in più che lui può dimostrare, anche una bella corsa, quindi magari sganciarsi ogni tanto, non sempre, però cercare di occupare lo spazio, una cosa che stanno chiedendo tanti allenatori in generale, no? Quando fai la difesa 3 al braccetto di prendersi delle libertà, no? E occupare più spazio possibile dando una soluzione, perché poi se si stacca uno dei tre difensori centrali puoi permetterti, no, di avere un uomo in più, un po' come quando nel calcio a 5 decidono di giocare col portiere in movimento, cambi la maglietta, si sgancia il portiere di movimento e quindi hai un uomo in più, sostanzialmente puoi attaccare in vantaggio di uomini. Quindi questa è la speranza, però io credo che lui possa fare bene quel ruolo. Dall'altro lato bisogna solo capire le sue condizioni, quanto ci metterà per recuperare dalla partita di domenica. Questo è l'unico dubbio. Se dovesse dare delle garanzie, io vedo Desciglio favorito, poi Rugani e poi Gatti, perché Gatti ha degli enormi problemi secondo me nel leggere la linea del fuorigioco, nel capire quando scappare all'indietro, nel capire quando andare in avanti. Vi faccio un esempio: come ha approcciato la partita con la Sampdoria, per me è stato veramente già un film horror, cioè piazza le due mani sull'attaccante della Sampdoria, lo spinge, fortunatamente lì non danno fallo, però per me quello è già un biglietto di d'entrata col brivido. Poi non ha fatto niente di male, anzi, due o tre chiusure in scivolata, va benissimo. È sempre molto al limite, molto irruento, ci sta. È stato catapultato da una realtà di serie B medio-bassa, perché lui comunque gioca in un Frosinone medio-basso.
Sì, che non è andato ai playoff.
Non è andato ai playoff,
non
quindi...
Non era neanche tra le migliori difese del campionato.
Quindi, post 10 posizioni di serie B, perciò medio-basso.
Poi, un giocatore che...
Senza uno storico.
Che aveva attenzionato, se non volevo dire quello, è attenzionato, no? Qualche... club,
ma
intorno, ma la rivale della Juve era il Torino.
Infatti, quindi viene catapultato in una realtà enormemente più grande di quello a cui era abituato, quindi il Frosinone si è provato a mettere più volte, ha dato delle piccole risposte secondo me nella parte finale dell'anno, al netto del gol di Mbappé, dove lì c'è lui, però ragazzi Mbappé è difficile da marcare per chiunque, non solo per Gatti, aveva fatto una buona prestazione con la Lazio, poi tutte le volte l'ho visto in campo, i brividi, Cremona, Monza,
brividi come cantavano
Mahmoud,
cantano ancora credo, no?
Sì, credo sì.
Lo faranno Mahmoud e Blanco.
La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Social Club.
Va bene, così ce ne faremo una ragione. Cami, prima di andare dal nostro ospite, ricordiamo social.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis e a fianco
sì,
a me
sono tornato io.
C'è Simone Di Noi dopo, sì. Dopo lo show di Francesco Calabro, non so se Ive è andato in onda lo show di Francesco Calabro.
No, un secondo proprio per sentire cosa diceva.
Ok, stava impazzendo il nostro Francesco, ma è merito o colpa di quello che mangia, i tramezzini che mangia in pausa pranzo.
Ecco, deliziosi,
questo, buonissimi. Questo è sicuramente la spiegazione. Simo, in tanti ci chiedono, ragazzi, sapete perché la partita della Juve non è stata posticipata a lunedì? L'Inter avrà due giorni in più per prepararla. E poi
da lunedì c'è le i nazionali. Giocatori vanno da lunedì? Sì, credo da lunedì.
Alcuni penso, domenica sera.
Sì, non penso sia comunque dal giorno dopo, dal lunedì, vanno consegnate le nazionali.
Assolutamente.
Quindi,
infatti
giocano tutti, c'è il limite per tutti domenica.
Infatti
cioè non si va oltre.
Rispondiamo anche a Francesco dalla Calabria, chiedo scusa ma giocando giovedì non dovremmo posticipare la partita con l'Inter il lunedì, pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca, in questo caso pensi solo male. Perché ragazzi, con tutto il bene, questa è una quando ci sono le nazionali non si posticipa lunedì, è una cosa certa, quindi si è obbligati a giocare domenica sera, perciò in questo caso si pensa solo male, purtroppo ormai si vedono complotti ovunque, il discorso sul giovedì è che sei stato meno bravo degli altri e sei finito a giocare l'Europa League, che poi l'Europa League per noi sia molto importante in questo momento storico è un altro discorso, però tu sei stato meno bravo, sei andato a giocare giovedì, sai che giocare giovedì comporta delle difficoltà enormi e lo si vede, lo si è visto anche solo giovedì, cioè domenica per la Roma. Lo si è visto anche per la Juventus stessa, che ha giocato senza mezza squadra, perché comunque l'Europa League ti porta via tantissime energie, essendo comunque anche sempre una sfida europea, e lo vedi con il via vai di giocatori al J Medical nelle ultime due post ultime due partite, perché insomma c'è un via vai importante, tre giocatori post Friburgo, tre giocatori post Sampdoria, è vero che Pogba nel pre Sampdoria, è vero che Milik ha fatto dei controlli, però ragazzi questa è la situazione, sei nelle ultime due partite, le ultime due partite hai pochissima energia nelle gambe e dovrai gestirti. Rispetto alle altre la Juventus ha avuto la fortuna di poter portare dei giovani, quindi di avere l'energia di Miretti, di avere l'energia di Fagioli, di avere l'energia di Sulè, di Barrenechea. E questo non è per niente da sottovalutare, ragazzi, per niente. Ma vedete la Roma nell'ultima partita ha avuto l'infortunio al polso di Belotti, ha avuto i 30 punti di sutura di Pellegrini, Dybala comunque a mezzo servizio, e una volta diciamo visto il risultato la Lazio l'abbiamo citata,
la Lazio Immobile non c'è mai, non l'ha mai avuto. ci sono un po' per tutti. Anche l'Inter adesso ha perso Gosens, no?
Sì.
Ultimamente, non parliamo di Lukaku, Skriniar, Di Marco, ultimamente che non ci sono. Milan è un'altra squadra, no? Spesso devastato. Solo il Napoli, ultimamente, no? Non ha grossissimi acciacchi.
Però il Napoli, sai dire una cosa, vince tutte le partite al 60esimo.
Questo è vero.
Quindi l'ultima mezz'ora, diciamo, fa girare. Ha avuto forse un affaticamento, no, per Kim nel...
Sì, però ieri già lavorava in gruppo, in parte, quindi...
Sì. Comunque rispondo a Francesco, no, non era rivolto a te i complotti, dico che in generale ormai il live motive è sempre vedere un pochettino dove è il problema, dove si può indebolire, la Juve ci sta, lo capiamo, Non siamo nati ieri e non siamo e non vediamo, no, cioè vediamo in generale il sentimento popolare, c'è sempre un po' di malcontento, quindi capiamo anche questo tipo di reazioni, però la norma è che quando gioca la nazionale, quando c'è la pausa della nazionale, la domenica c'è l'ultima partita e poi lunedì si consegnano tutti i giocatori alle nazionali. Quindi non è, questo è un caso non caso, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Ci sono anche poi altri messaggi. Ciao ragazzi, per me De Sciglio a sinistra in fase difensiva si mette male col corpo essendo destro, quello che dà più garanzie è Rugani. Il problema è che devi cambiare ruolo agli altri due, è un grosso problema con il difensore Mancino, speriamo Oisen che esca presto. Francesco, vero nel 90% dei casi. De Sciglio è uno di quei 10% che preferisce giocare a sinistra rispetto a destra, proprio per una questione di corpo. Quindi diciamo che hai ragione su tutto, però De Sciglio invece è uno che preferisce avere il piede forte proprio a sinistra, quindi si mette proprio in posizione tale per avere il destro a protezione della porta. Perciò questa è una cosa positiva, e diciamo avere un giocatore che può giocare a sinistra pur essendo destro è un jolly. Un altro esempio è Spinazzola, pur giocando qualche metro più avanti, ecco, è un giocatore che preferisce giocare a sinistra pur essendo destro. Quindi c'è una minoranza, però una minoranza dove comunque riesce a sfruttarla. Danilo invece, secondo me, pur essendo molto bravo, a sinistra perde un po', anzi perde parecchio. Credo che Danilo lo faccia perché si sacrifica per la squadra, perché è un giocatore fondamentale, è un leader, è il capitano di questa Juventus, ma Danilo non ama giocare a sinistra, mi sembra di notarlo in maniera importante quando viene schierato in quella posizione lì, però si fa di necessità virtù, ne abbiamo solo uno, Alessandro Mancino in generale, quindi questo è un problema. È sicuramente un problema, ma lo sapevamo da inizio anno. La questione del difensore centrale di sinistra è un problema che ci siamo portati anche con la difesa 4.
Sì.
Infatti il migliore schierato lì era comunque Danilo. Perciò questo è sicuramente un problema.
Iv, vengo da te, dai, ascoltiamo qualcosina.
Sì, Mocami, Leonardo da Roma, mi cantate qualche canzone di Sanremo?
Ma abbiamo...
Siete così bravi, grazie.
Iva, hai un campionario, cioè, mi raccomando, scegli le migliori. Secondo me qualcuna non è neanche andata in onda. Poi abbiamo anche registrato due cose non legate a Sanremo.
Ma io lavoro.
Bene, bene. Questa è stata la primissima.
Supereroi, a un passo da te.
Bene, bene, bene. Poi tu ogni tanto
dopo, non spariamo tutte le cartucce.
No, ogni tanto tu dai qualche pillola. Insomma, abbiamo registrato due pezzi nuovi, quindi insomma siamo ancora galvanizzati.
Qualche input piano viene fuori.
Sì. No, quella non la prego.
Questo non siamo noi. Questi non siamo noi.
Tra poco Iv, anche l'ospite, e poi scatenati.
E non è questo?
No, non è questo, purtroppo. Comunque, ragazzi...
Beh. Secondo me la Juventus, con tutte le sue...
Cos'è?
Ciao amici, buongiorno, sono Danny. Condivido con voi, secondo me la Juventus, con tutte le sue difficoltà del momento, mentali e di classifica per la penalizzazione, e soprattutto di rosa, con continui infortuni, sta facendo... Bene, io non ho nulla veramente da rimproverare ai nostri ragazzi. Veramente nulla. per ora. E andiamo avanti così, andiamo avanti così. E sì, c'è il rammarico di non aver recuperato qualche punto in più l'Atalanta. Un abbraccio.
Sì, sostanzialmente è un po' da recriminare, ce l'ho sempre, perché l'inizio di campionato è pessimo. Però poi si è rimessa a navigare bene la nave bianconera, insomma, mettiamola così. Simo, al volo, prima di parlare poi anche col nostro ospite, ci chiedono in tanti a proposito della Supercoppa, cosa ne pensiamo di questa nuova formula, e poi ci scrivono cosa non si fa per i soldi, in tanti ce lo stanno scrivendo in generale. Non lo so, onestamente.
Guarda, io ti dico la mia, per il valore che ha, per quanto mi riguarda, la Supercoppa, che è sempre, diciamo così, un trofeo in cui ho avuto dei dubbi, da sempre, perché poi alla fine è solo, no? Cioè, non interessa neanche a molti, no. Prima si giocava ad agosto, quando le squadre ancora erano in fase di preparazione, quindi possiamo capire, no, che tipo di trofeo era. Quanto mi riguarda, a me non dispiace. Io fare qualcosa di nuovo, qualche novità, ma ti dirò, anche aggiungere una squadra, a me non dispiace, onestamente, cioè, perché è un trofeo che, boh, nella mia idea ha sempre avuto poco valore.
Non lo so ragazzi, non
certo, deve andare di pari passo con, cioè, questo è poi andiamo dall'ospite, è un momento in cui aggiungere partite non è proprio la soluzione, perché bisognerebbe toglierle le partite che sono già tante.
Sì.
In questo senso non mi trova, per il format, ripeto, per me è un trofeo che ha veramente...
Io più che altro, per me la tempistica, tornerei a giocarla in d'estate, sarò onesto, perché comunque fa parte sempre di una stagione precedente, metterla nel pieno della stagione non la trovo una cosa giusta. Non ho ancora ben metabolizzato, no, l'idea. Per me può essere un torneino, non la chiamerei più Supercoppa, però...
Vabbè, perché? Cioè, non to...
No, in verità, un torneino delle migliori quattro, quello forse sì. Sì. Non lo vedo più come un torneo veramente della migliore quattro, una sorta di competizione che va... Ecco, non la vedo più come la Supercoppa, per il senso che giochi a metà stagione, quindi di un altro anno...
Ma già
anno,
adesso?
Sì,
già adesso?
Da un po'... di un altro anno, e poi le migliori quattro, che da un lato credo che sia anche giusto alla fine, perché poi hai prima e seconda, chi fa la coppa, cioè ci sta, ecco, quando si allargherà un po' troppo, perché poi ci sarà la prima e la seconda magari andata anche in finale di Coppa Italia, ecco lì diventa un po' un minestrone, però vedremo, devo ancora metabolizzarla, ragazzi. Ma parliamo col nostro ospite, un bentornato, Maurizio Nori dello Juventus Official Fan Club Vicenza. Ciao Maurizio!
Ciao, buona giornata!
Maurizio, allora, come stai vivendo questa stagione della Juventus? Noi abbiamo aperto la trasmissione dicendo che al netto della penalizzazione sei riuscito a ridare un po' un senso a questa classifica, perché poi la Champions League è solo a 10 punti, solo.
Sì, non è impossibile, anche se si mettono a giocare in modo più convinti, che non è facile, riescono ad arrivarci lo stesso, anche senza i punti che ci hanno già fregato, ma tanto se ti danno bene. Solo che mi roda perché se non avessero tolti non avremmo perso tutti quei punti per demotivazione o per altre cose varie. Senza nulla togliere a chi sta correndo e si sta comportando bene.
Insomma, in questo momento qua è un rimpianto, l'abbiamo detto, quelle due partite,
sì,
Atalanta,
ripeto,
Atalanta e Monza.
Chi quantifica il danno che abbiamo subito? Perché alla fine è un danno.
Sì, sì.
Se avessi anche ragione che ci ridanno tutti, dicono no, ok. Ma oltre al danno, anche la beffa, perché tanto fanno quello che vogliono. Tutto lì.
Sì, questo è sicuro. Maurizio, allora, stiamo vivendo un po' del periodo particolare, perché comunque c'è la situazione legata un po' alla delusione per l'ennesimo infortunio di Paul Pogba, e un po' anche con col Crucio Vlahovic che non riesce a sbloccarsi, rigore sbagliato.
Allora, sono due cose completamente diverse.
Insomma, come ti metti da questi due lati? C'è una carezza, allora, Vlahovic, un po' di delusione per Pogba?
Per Pogba, lo seguiva un po', si sapeva che problemi aveva, sia fisici, perché anche l'anno scorso non è che ha giocato poi così tanto. E via. È arrivato quest'anno, ha voluto fare quello che voleva, ne stiamo parlando di conseguenze, e dopo voglio accelerare per dimostrare che qualcosa forse sono i risultati. Per Vlahovic, signori, l'abbiamo preso, si sapeva che non era una prima punta, lui non gioca a spalle alla porta, lui gioca in profondità, ma noi per arrivare al limite dell'area abbiamo bisogno di fare 6-7 passaggi minimo, perciò è un giocatore che non si sfrutta per le sue capacità.
Sì, insomma, è ben chiaro. Hai fiducia però in lui per Friburgo?
Ma certo, ma però bisogna avere fiducia anche nell'allenatore. Ma l'allenatore, per far rendere lui, come ha dimostrato che sapeva farsi, deve cambiare il sistema di gioco. Non ha i giocatori per fare quel tipo di gioco. Non è nelle sue corde giocare in quella maniera. Quindi, a un certo punto la dirigenza deve decidere cosa fare, perché il giocatore ha dimostrato che non è così scarso come ci vogliono fare credere. Però, ripeto, se noi prendiamo se mettevamo il vecchio Vialli a fare giocare a spalle da porta, andava benissimo. Ma se prendevamo Vialli per metterlo a fare lo stopper o libero come si usava allora, non serviva a nulla, no?
Chiaro il tuo ragionamento.
Maurizio,
le loro caratteristiche bisogna imparare a sfruttarle per quello.
Maurizio, andrai a Friburgo? C'è una delegazione del club?
Sì, c'è qualcuno, sono in 4-5 che vanno su, ma non... Sì, la seguiamo in casa più che altro, noi siamo fedeli a Torino.
Sì, siete legati allo stadium. Recentemente ci sei andato anche tu, fisicamente?
No, io fisicamente un anno e mezzo che non ci vado, perché con il mio lavoro un anno e mezzo che sono in guerra non riesco ad andare il sabato e domenica.
Yeah. Avendo un
locale pubblico, sai.
Maurizio, allora noi ti aspettiamo prossimamente a Torino. Ti aspettiamo a Torino e ti ringraziamo.
L'unica cosa, per scaramanzia, è che se dovesse andare in finale, quella andrò a vederla di sicuro.
E questa è la speranza.
Quella ci sta. Magari non si chiama, ma per scaramanzia come mai... Dici per scaramanzia?
Le ho sempre viste tutte, ci devo andare anche queste.
Chiaro. Tutte quelle europee o in generale tutte le hai viste, Maurizio? Così, curiosità mia.
Tranne quella di Belgrado del 72, il resto le ho viste tutte.
E quindi, insomma, vedremo se ti regaleranno anche questa gioia. Ciao Maurizio!
Ciao
Maurizio, un abbraccio a Maurizio Nori dello Juventus Official Fan Club Vicenza. Che insomma ha ben capito su Vlahovic.
Sì, insomma il suo pensiero è stato bello diretto. Ciao ragazzi, al posto di Supercoppa potrebbero chiamarla Super 4 d'Arabia, Donato Sassuolo. Ovviamente ragazzi, perché c'è stata questa cosa per i prossimi 6 anni, se non vado errato, proprio legato a... comunque la location è business, è tutto business ragazzi, questo abbastanza...
lo sappiamo e lo sapevamo anche prima, anche se fossero rimaste in due, andare in Arabia, andare in Qatar, andare in Cina, andare dove si è andati in questi anni, la motivazione è ben chiara a tutti.
Sì.
Noi ragionavamo sul tipo di format, ecco.
Sì, assolutamente, dobbiamo ancora... insomma, metabolizzare il cambiamento, lo vivremo al prossimo anno. L'idea di una competizione a 4 un po' mi stimola.
Ma sì, è un po' una novità che diciamo così, che, vista per come la vedo io, l'importanza del trofeo, no? Fai una competizione un po' particolare, diversa rispetto a una partita secca, che se vogliamo vedi già in un altro format che quello della Coppa Italia, no? Secondo me come cambiamento nella competizione ci sta, ripeto, per un mix fra trofeo e torneo, un troneo, che per me posso dire non è neanche stimolante.
Sì, diciamo che solitamente sta in quasi tutti gli sport, si sta cercando di allargare sempre di più questo tipo di competizione. Succede già nelle women, se non vado errato, questa formula è simile anche nel basket. Comunque c'è, o forse quella è solo la Coppa Italia che fa nel 8, se non vado errato. Si cerca un po' di allargare questo mini torneino per creare un pochettino di appeal. Non ho idea, per me già metterla a metà della stagione, anzi nell'anno dopo, cioè a gennaio dell'anno dopo, a dicembre, per me diventa un pochettino sbagliato, perché poi alla fine è tutto un torneo che si gioca sui meriti dell'anno precedente. Però ha ragione un nostro amico che dice: conta solo quando la perdi. Questo è abbastanza vero, perché quando la vinci ama una coppetta, quando la perdi è la coppa del mondo.
Sì,
però fa parte
per
del
altri,
gioco.
Commenti degli
è come
altri,
anche, sì, è come anche la Coppa
dire,
Italia, ragazzi.
Posso dire, a me dei commenti degli altri non frega assolutamente niente. Quindi per me che la si vinca o che la si perda...
In questo momento
non mi ha mai stuzzicato.
Vi dico, vorrei comunque partecipare alla prima edizione di questa nuova Supercoppa, perché vuol dire qualificarsi per la finale di Coppa Italia come minimo, quindi mi piacerebbe molto. Leggiamo questo messaggio su Paredes.
Sì, e poi possiamo andare ad ascoltare qualche vocale.
Sì. Al di là, penso una cosa su Paredes, al di là del suo stato di forma pessimo, che Allegri preferisca Barranacea. Barrere c'è non è facile, creerà parecchi problemi, ovviamente io scherzo su questa cosa, e che non giochi mai nemmeno un minuto mi fa pensare che oltre alla qualificazione Champions ci fosse una clausola sulle presenze, che il raggiungimento di Tot porti all'obbligo di riscatto. Che ne pensate? Non possiamo saperlo, questa è l'unica cosa che posso dirti. Io credo che gli preferisca Barrere Cea, perché in questo momento Barrere Cea per me gli dà più certezze. Sì che l'altro giorno non è stato aiutato, secondo me, in generale, ed è andato un po' in giro per il campo. Ci sono un paio di volte dove va sostanzialmente nel ruolo della mezzala a cercare un intercetto. Ci riesce anche in due o tre occasioni, solo che poi la palla rimane mezza e mezza, arriva una della Sampdoria e c'è il centrocampo sguarnito, una prateria. E lì è stato un pochettino disordinato, però ci può stare, ragazzi. Gioca in un ruolo talmente difficile a questi livelli, che ambientarsi da un punto di vista del ritmo, della posizione,
non tutti sono Miretti, Fagioli,
infatti
Barrene c'è, bravo, ma non è a livello di Miretti, Fagioli,
no.
È un buon giocatore, però insomma il livello non è quello, non so se mai lo sarà. Vedendo lo storico, secondo me è difficile che possa arrivare a quel tipo di livello lì. È un buon giocatore, sì. È un buon giocatore. È chiaro che non è Locatelli, ragazzi.
Sì. Ragazzi, non Locatelli, anche per livello di contrasti, sta avendo una crescita.
Però è completamente diverso da Paredes. È sicuramente più vicino a Locatelli,
sì,
di Paredes, e per questo gioca lui.
Paredes, per me, al netto di teorie, il nostro amico è sempre molto forte, no? Nell'andare avanti, no? Nel proiettarsi su cose future. Per me ad oggi Paredes è stato palesemente bocciato, quindi rischia di essere la terza scelta. E se vuoi far riposare Locatelli e per la seconda volta scegli Barrenecea e non Paredes, vuol dire che Paredes ti serve solo...
No, è ormai la terza scelta. Quello che mi stupisce è che non abbia spazio neanche come mezzala.
Sì.
Ma neanche nei minuti finali.
No, e tra l'altro credo sia veramente solo una scelta offensiva. Quindi lo vedremo in campo, eventualmente a gara
solo,
in corso.
Sì, solo quando bisogna recuperare.
Solo quando bisogna recuperare.
Se ovviamente in caso di enorme emergenza.
Sì, questa è la mia idea. Perché quando c'è da mantenere un vantaggio, onestamente ho capito che Paredes non verrà messo in campo. Potevamo avere qualche avvisaglia tipo a Verona, dove ha fatto un quarto d'ora horror, però lì era anche appena rientrato all'infortunio. In questo momento non dà garanzie a livello difensivo. Sappiamo benissimo quanto è importante l'equilibrio per mister Allegri, non solo. Equilibrio è una parola ormai molto importante in questo calcio moderno. Nella sua idea il modo di difendere di Paredes non esiste, e quindi è stato bocciato.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club. Io sono Camillo De Michelis e affianco a me c'è...
Simone di noi in vostra compagnia, Yves Roche in regia, voi al 340-542-5324 con messaggi di testa e note vocali. Io, grazie al contributo di Yves, direi che possiamo andare direttamente ad ascoltare un messaggio vocale.
Ciao ragazzi, Roberto da Udine. Dimentichiamo però per domenica che loro giocano stasera e noi giochiamo giovedì sera. Quindi a parità di riposo magari, ma poi noi abbiamo un fortunato a partita, purtroppo è tutto lì il discorso, i soliti discorsi. Noi quando giochiamo a giovedì, io mi ricordo gli anni scorsi, chi giocava giovedì giocava lunedì. Da quest'anno che siamo noi giovedì, non si gioca più di lunedì sera, non so perché, ma misteri della grande lega del calcio italiana, speriamo di lasciare.
Ragazzi, questa però è una cosa che non sapete e sparate nel mucchio, l'abbiamo già detto prima. Non è giusto lamentarsi quando voi non sapete le cose, perché è sbagliato. C'è la nazionale, non puoi giocare di lunedì. Questa settimana qua la Juve non poteva giocare di lunedì perché è impegnata nelle coppe il giovedì. E quindi stai partendo già battuto per un giorno, due giorni di riposo in più e meno, che sicuramente fanno, sicuramente. Però sei stato tu a non qualificarti per la Champions e sei finito in Europa League, eh? Non è che è stata la Lega, la Federazione o chiunque altro, eh. Sei arrivato tu terzo, anche male, perché sei arrivato terzo a tre punti. E non troviamo alibi dove non ci sono. Cioè, giochi giovedì, questa settimana eri obbligato a giocare domenica, ti ha fatto giocare domenica sera. E poi questa settimana non puoi giocare di lunedì perché c'è la nazionale. Non si sanno le cose e si grida il complotto. E a me non piace, c'è una mentalità questa perdente. Sei già partito sconfitto, hanno due giorni in più, noi abbiamo gli infortuni, si va avanti nella vita, si gioca, si può giocare tranquillamente, da tutto, visto e considerato che poi i giocatori sono fermi due settimane con le nazionali, possono dare tutto. Tra l'altro i tre brasiliani non sono neanche stati convocati, uno vabbè infortunato però
probabilmente sarebbe rimasto a recuperare, perché poi Bremer comunque convive con questo acciacco, l'altro Danilo non sono stati convocati, gli argentini quello sì, però
che
Paredes almeno gioca un po'.
Sei lì che sei già sconfitto o gridi al complotto su cose inesistenti. Si fa a giocare una partita a San Siro post Europa League col coltello tra i denti, e la bravura dell'allenatore è quella di vedere chi ha un po' più di stanchezza e chi un po' meno. È così, perciò testa alta, si va a San Siro post Europa League per cercare di vincere, senza scuse, senza nient'altro, perché in Europa League ci sei finito tu, non gli altri, ci sei finito tu. Il giovedì lo sei guadagnato tu, per demeriti, ma è una sola responsabilità della Juventus.
Sì, sì.
E basta, quindi zero alibi, si gioca giovedì e si gioca domenica, boom.
Si deve passare il turno giovedì e si deve provare a vincere domenica.
Poi due settimane.
Con grande serenità.
Sì.
Ripeto, alla fine si tratta di giocare, no? Di fare una partita di pallone. Quindi si può fare, si può giocare anche a tre giorni di distanza. Poi non è la prima volta. Non sarà neanche l'ultima, speriamo.
Sì, assolutamente.
Jenny ci chiede quindi la prossima Supercoppa, una tra Fiorentina e Cremonese sicura, e poi in caso di squadre uguali dove prendono a scalare? Dal campionato delle coppe, saranno una fra Inter e Juve e una fra Fiorentina e Cremonese.
Sì,
questo è. Su lo scalare mi informo.
Anch'io da questo punto di vista credo. Sì, bisogna capire se è Coppa Italia o se campionato.
Prova ad informarmi.
Prova subito, Simo. Abbiamo il nostro ospite, Simo.
Sì. Sì.
Abbiamo Silvia Campanella, Tutto Sport. Ciao Silvia.
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Silvia, prima di andare a commentare quello che è stato, no, il trionfo nel weekend contro l'Inter, che ha garantito l'accesso alla finale di Coppa Italia, ancora una volta, contro la Roma. Sarà Juve-Roma fino in fondo e costantemente. Oggi su Tutto Sport c'è un'intervista che hai realizzato tu a Sophie Pedersen. Prima di entrare nel dettaglio di quello che ti ha detto, comunque raccontarci un po', ti chiedo le sensazioni, no? Quelle che magari sul giornale non si possono scrivere troppo, ma che puoi raccontare un po' tu, no? Che hai vissuto in questa chiacchierata con la centrocampista bianconera.
Guarda, lei ci aveva già impressionato, c'eravate anche voi in una conferenza stampa prima di una partita del girone di Champions, e ci aveva colpito soprattutto per l'italiano, perché veramente è vero che è qui da 5 stagioni ormai, però ha una capacità di esprimersi e soprattutto di comprensione della lingua che mi ha veramente affascinato. E poi io sono una sua grande fan, ma lo dicono i miei pezzi, non lo dico io, da tempo, e voi lo sapete, e mi ha colpito proprio molto la sua professionalità. L'ho accennato nel testo, nel pezzo, ma forse raccontarlo fa ancora più effetto. Si è presentata a questa intervista in cui abbiamo parlato di Juve, ma anche di questa candidatura per l'europeo, di cui poi immagino parleremo, con un taccuino pieno di appunti, dicendo: guarda, mi sono scritta delle cose perché ho paura di sbagliare. Ecco, siamo state mezz'ora insieme, quel taccuino non l'ha mai aperto, perché era assolutamente preparata e in grado di comprendere e di spiegarsi e di farsi comprendere. Quindi mi ha proprio colpito quella sua professionalità che siamo abituati a vedere in campo, in realtà l'ha dimostrata ad altissimo livello anche fuori.
Entrare nel contenuto, alla rimonta sulla Roma ci credono, no? In questa fase finale di cui abbiamo già parlato, con una rimonta che è complicata perché la distanza è importante, però insomma, giustamente ci credono, no? Perché altrimenti partire battute non ha alcun tipo di senso, ecco. Però oltre a quello che hai scritto tu poi sul giornale, anche questo tipo di sensazione è venuta fuori, no? Non parole di circostanza, ecco, sul fatto che debbano dire che ci credono.
No, esatto, lei mi è sembrata assolutamente, anche perché poi per ragioni di spazio non ho potuto riportare proprio tutto quello che mi ha detto, però è stata brillante, perché lei dice: sì, io, finché la matematica appunto non mi dice che non posso crederci, io continuo a crederci. In realtà basta semplicemente che battiamo la Roma due volte e che loro facciano un altro mezzo passo falso, quindi in realtà per me è assolutamente fattibile. Ma l'ha detto, come dici tu giustamente, non come una frase di circostanza o qualcosa che si deve dire, ma ho proprio percepito il fatto che loro ci credano, perché poi il calcio ci ha insegnato che finché la matematica non ci dice il contrario, nulla è impossibile. È molto difficile, perché obiettivamente 8 punti sono tanti, avendo 8 partite a disposizione di fatto, però lei mi è sembrata proprio onestamente convinta di poter centrare questa rimonta.
Sì, questo fa parte della grandezza di questa squadra. Posso dire che ho delle perplessità per tutta la difficoltà che sta facendo e continua a fare nel realizzare, nel segnare la Juventus. Lo vediamo anche dalla Coppa Italia, Silvia. Non so le tue sensazioni di campo. Io più vedo questa squadra e più la trovo ottima, molto forte, però a pallone si vince segnando, e il leitmotiv della stagione è che questa squadra segna pochissimo, quasi meno dei maschi.
Sì, questo l'abbiamo chiesto e l'ha ammesso anche Montemurro dopo la partita con l'Inter, che analizzando per esempio il primo tempo, era una partita in cui l'Inter è stata meno brillante rispetto a tutte le altre gare che abbiamo visto contro la Juventus, questo penso siamo tutti d'accordo, però quando tu fai un primo tempo del genere non puoi chiuderlo 1-0 e rischiare poi, come è successo, di farti raggiungere nel finale e quindi dovertela poi giocare ai supplementari. Ci sono state almeno due occasioni clamorose che dovevano portarti a chiudere il primo tempo con un vantaggio più ampio e quindi poi a vivere tutto in maniera più tranquilla, perché poi è una squadra che costruisce, che segna troppo poco, penso agli attaccanti proprio, no? A quel reparto lì che sta segnando poco, questo dicono i numeri. E poi appunto, tornando alla partita di sabato, a un certo punto abbiamo perso Lenzini, poi è uscita Gama, quindi Pedersen ha dovuto arretrare, Bonansea di fatto ha fatto il terzino per tutti i supplementari, anche un pezzo di secondo tempo, quindi ci sono tanti fattori che non aiutano. È chiaro che se poi tu costruisci così tanto e porti a casa così poco, poi rischi. E questo rende ancora più complicato poi quello che succederà da sabato in avanti, dove non ci sono partite facili assolutamente.
No, è quello, no? Anche il direttore Braghin ha parlato e ha detto più o meno questa cosa, no? Che si sono state sbagliate delle valutazioni. Questo
sì,
è evidente.
Ha fatto un'ammissione importante che secondo me è anche segno, no, di quanto lui ci tenga, è anche segno di maturità e di consapevolezza di quello che magari non ha funzionato. Ecco, in questo senso, per esempio, tornando alle partite di sabato, la partita della Roma la decide uno degli acquisti di gennaio. Noi abbiamo Simon che è un terzino destro puro e Montemurro onestamente a domanda ma perché Simon in panchina e addirittura Bonansè arretrata in quel ruolo, lui dice perché io volevo affidarmi a chi conosce meglio queste situazioni, no? Quindi sicuramente magari qualcosa non ha funzionato,
ecco,
non sta ancora funzionando come loro si aspettavano, magari in tempi più brevi rispetto a quello che loro si aspettavano.
Sì,
però ci sta, cioè dopo 6 anni così ci può anche stare, ecco, non è un peccato mortale.
No, direi che gli errori, ecco, per me gli errori sono stati fatti ad agosto, luglio-agosto. Tu sai benissimo che al netto delle difficoltà, no, anche proprio di relazione tra Montemurro e Staskova, Cantore non ha dato niente a questa squadra, niente. E avevo delle perplessità all'inizio, la stagione ha confermato, no, le mie perplessità. Staskova lo scorso anno molto importante, tanti gol in Europa, gol comunque in campionato pesanti, aveva una fisicità che in Serie A è dominante, e questo è un limite. Non hai la palla alta, quest'anno non hai la palla alta, Silvia, perché poi alla fine solo Girelli là davanti ha un fisico tale per far gol di testa. Tante troppe difficoltà al netto di una giocatrice secondo me straordinaria per velocità, per dribbling e per incisività come Bierstein, però per il resto il mercato per me è stato fallimentare ad agosto. Volevo chiederti, pensi che questa squadra spalle al muro possa avere realmente questa reazione da percorso netto, tutte vittorie e vittoria dello scudetto, o non, quest'anno non riesci a dare così fiducia a questa squadra?
Allora, io ho molta fiducia nella mentalità di questa squadra, perché abbiamo visto che più volte, soprattutto nelle partite, no, quelle più difficili e magari meno scontate a favore loro, sono riuscite poi a tirare fuori il meglio. Vedi tipo il ritorno con la Roma di dicembre. In quel momento lì nessuno si sarebbe aspettato una vittoria così netta in casa loro con una squadra così forte. Da un punto di vista tecnico e del gioco, degli infortuni, della situazione in generale, quest'anno, ma come la stessa Pedersen ha ammesso ieri, è più difficile. Quest'anno è più difficile perché ci sono dei meccanismi che funzionano meno, perché sicuramente il reparto offensivo non sta rendendo. Cioè, vi faccio un esempio: sabato Girelli, voi sapete la stima che io ho per lei, ha preso 9 falli a centrocampo spalle alla porta, no? Che dimostra il lavoro sporco che fa lei, che spesso magari non viene valorizzato.
Dusan Girelli? Dusan,
sì,
Girelli?
Girelli. Come?
Dusan Girelli?
Esatto. Però poi in 120 minuti ha fatto un tiro in porta. Questo è un problema, ma è un problema perché probabilmente non le arrivano abbastanza palloni giocabili. È un problema perché, come Camillo ci ha detto tante volte, questo gioco non la favorisce. Quindi sicuramente, mi riattacco anche al discorso di Staskova, è vero che manca se io penso a un mercato estivo in prospettiva, io anche inizierei da un centravanti con la C maiuscola, con tutte le caratteristiche di una prima punta. Questo sicuramente.
Infatti, Silvia, nella partita chiave della stagione, perché era la partita chiave della stagione, al netto dei 2 rigori netti, 0-0 a Lione. Dominio del gioco, o comunque gioco buono, alla pari con le campionesse d'Europa, 0-0, non sei quasi mai pericolosa a parte i rigori, perché non arrivi lì. Non arrivi, fai fatica perché
è esattamente quello che anche Pedersen ha ammesso, cioè che anche in Europa la qualità del gioco quest'anno rispetto allo scorso anno è cresciuta, però per assurdo quest'anno si è raccolto molto meno, che poi vuol dire non essersi qualificata ai quarti rispetto allo scorso anno. però io credo che mentalmente questa squadra abbia la forza per fare il ribaltone. Tecnicamente, e guardando anche l'avversario, perché poi c'è anche un avversario che è in fiducia, che si sta preparando per la doppia sfida col Barcellona, che appunto è riuscita a rimontare sabato un risultato e a conquistare un'altra finale, è chiaro che la Roma è tosta in questo momento da affrontare. Dall'altra parte ricordiamoci che ci sono Milan, Inter e Fiorentina, che sicuramente non faranno le comparse in questa pool scudette, quindi secondo me bisognerà capire anche il loro ruolo e anche la capacità della Roma, no? Poi di alternare Champions e campionato e di affermarsi, perché ragazzi, l'ultima volta che il Milan è venuto a Torino, a parte che ha vinto, però ha dimostrato di essere una squadra molto forte, che quando è in palla sa giocare molto bene e ha una rosa molto competitiva.
Sì, stavo rileggendo.
Di solito noi lo sottovalutiamo un po', il Milan, anche Ganz lo diceva, e noi non ci considera nessuno, però in realtà già da sabato noi capiremo che pool scudetto può fare la Juventus.
Stavo rileggendo le parole di Brachin proprio in questo passaggio qua che hai ricordato anche tu, hai citato il Milan, dove dice: oggi siamo molto più vicini a Fiorentina, Inter e Milan che non alla Roma, che al momento è una delle squadre più forti d'Europa, siamo stati gli unici a riuscire a battere due volte.
E lì c'è la testa, perché lì è la mentalità della Juve che fa la differenza ancora, su cui la Juve non ha ancora uguali in Italia.
Sì, ha detto lui dice, lo dico per chi non ha avuto modo di leggerle, credo che solo loro possano perdere questo scudetto. E quindi
sì,
fa parte anche un po' del gioco, no? In questo momento provi a scaricare
fa parte
un po'
del
tutto.
Gioco, ma è vero che con 8 punti di vantaggio e 8 partite, come si dice, no, lo possono solo perdere loro.
Certo, è anche una verità. Sì,
questo è, sì, perdere quello scudetto lì potrebbe essere veramente un suicidio sportivo. Hai fatto bene a parlare...
Sì, scusami, Cami, così, faccio un gioco con Silvia. Magari lo facciamo, se funziona, lo facciamo più volte. Silvia, dopo la prima giornata di questa fase finale del weekend, dove ci sono Fiorentina-Roma e Juventus-Milan, secondo te la distanza quale sarà? Facciamo questo gioco.
Oddio, io sui pronostici sono scarsissima.
Allora,
io
al massimo
dico
sbaglia.
Che la distanza sarà uguale.
Ok, perfetto. Non ti ho chiesto se vincono entrambe, se pareggiano entrambe,
no,
se perdono
entrambe. Esatto, differenza. Grazie. Dico che la distanza sarà uguale.
Distanza uguale, perfetto.
E che poi, in realtà, questo calendario, col fatto che Juve-Roma è l'ultima partita, anche quello probabilmente non è troppo a favore della Juve, se ci pensate.
Eh sì, perché...
arrivando all'ultima giornata con Juve-Roma magari sarà già tutto deciso e quindi tu in realtà non hai due scontri diretti potenzialmente utili, quindi anche questo è da considerare.
Sì, è vero.
La Juve
diciamo
non
che...
è stata fortunata in questo senso, perché
vero.
Avessi avuto il primo scontro, sai,
sì,
tu
sì.
Vinci la prima, poi rivinci la seconda, allora giochi le ultime tre a meno due magari, no? È diverso,
certo.
Anche come pressione.
Sì, sì, poi con un'altra, magari con un'altra distanza, no? Invece
esatto.
Il ragionamento che si può fare è l'ultima giornata è quasi una finale, no? Dove si... può decidersi realmente il campionato, però con questa
certo,
distanza ampia.
Certo, per lo spettacolo arrivassimo all'ultima giornata con Juve-Roma e tutto in ballo, sarebbe veramente...
Molto bello, sì.
A livello di, per quanto no, ci piace guardare questo tipo di partite, sarebbe l'ideale. Poi a Roma non sarebbero d'accordo, ovviamente, però...
Però
questo
interessa giusto,
non
però
non
è stato radio bianconera,
però
quindi...
ci interessa giusto, sì, sì.
Quindi a noi...
Giusto, esatto.
Quindi... Via, lasciamo andare. Silvia, rientra Boattin?
Speriamo che rientri. Si porta dietro un acciacco dalla nazionale. Lei è fondamentale sotto tutti i punti di vista. L'abbiamo visto in queste settimane in cui è mancata. Quindi speriamo che rientri al top per questo rush finale.
Al volo, Silvia, un pensiero per Martina Rosucci,
sì,
insomma,
sì,
nel...
Sì.
È sfortunatissima, adesso non sappiamo ancora l'iter quale sarà, insomma, da un punto di vista medico, se poi alla fine dovrà operarsi o meno, però almeno facciamo un pensiero su di lei.
Chiudiamo così.
Probabilmente una delle migliori, se non la migliore di questa stagione.
Sì, ha maggior ragione col fatto del cambio di ruolo, ricordo un paio di salvataggi in scivolata veramente da difensore centrale navigato. Mi viene un po' di tristezza se penso a Rosucci, ho visto che ieri ha messo una story con la canzone Lady B cantata da Mengoni a Sanremo, quindi Guarda, sentendo le sue compagne dicono guardare Martina è incredibile perché nonostante tutto c'ha una forza pazzesca, però non dimentichiamoci che c'è un mondiale quest'estate e lei appunto era in un momento di forma e anche in un momento, no, di trasformazione quasi della sua carriera, un ruolo che avrebbe potuto allungargliela ulteriormente a mio modesto parere, e quindi mi viene grossa malinconia. Credo però che a livello mentale, tornando al discorso di prima, avere lei anche fuori ma sempre presente, ma questo lo dicono le ragazze, non devo dirlo io, sia comunque fondamentale. Poi certo che
hai qualche novità,
non deve essere facile per lei.
Hai qualche novità invece sull'iter medico? Si opererà?
No,
non si opererà?
In realtà non hanno ancora detto nulla, bisognerà capire se faranno una terapia, diciamo, di carattere conservativo oppure se invece è necessario. Non è ancora uscito niente da questo punto di vista.
Perché sappiamo, per cui... no, che c'è un po' di differenza tra il crociato a livello di un maschio e a livello, no, di un infortunio femminile per le anche, se non
sì,
correggimi.
Poi il suo era parziale, adesso non andrei nei termini tecnici perché non sono un'esperta, però era parziale, cioè quello di Salvai era stato rottura del crociato.
Perché okay. A livello maschile parziale si può superare anche senza operazione. Non è l'ideale, rinforzi il muscolo, però si può superare. Io non so se ci sono poi delle differenze proprio per questioni di anche, robe varie, perché non sono un medico e purtroppo...
Esatto, no, su questo anch'io non mi sbilancerei, però è chiaro che probabilmente loro ora stanno valutando chiaramente quello che è meglio per lei, per capire, anche per non forzare poi dall'altra parte, no? Perché sì, sarebbe inutile anche accelerare dei tempi quando poi... È chiaro che io mi auguro che se lei non potrà disputare questo mondiale, che però voli con le ragazze in Australia e Nuova Zelanda, perché comunque come ipotetico ruolo, no, di guida, di team manager esterno, secondo me sarebbe fondamentale.
Sì. Silvia, un grande abbraccio, grazie come sempre, è stato un piacere. Ricordo a tutti che possono leggere, se non l'hanno già fatto, su Tutto Sport la tua intervista di oggi a Sophie Pedersen. Ciao Silvia, grazie.
Ciao Silvia.
Un ringraziamento alla collega di Tutto Sport Silvia Campanella, che ci ha fatto un po', no, il punto di Casa Women. Secondo te anche la distanza sarà la stessa?
Beh, a livello di impegno credo sia più difficile quello della Juve, quindi...
Quindi dici stessa distanza, dici si amplia, dici si recupera?
No, io dico stessa distanza... però sono curioso di vedere se la Roma riuscirà a mantenere, no, questa forza in questo nuovo campionato, perché poi si resetta anche a livello mentale, è diverso, no? Hai fatto un percorso netto quasi, perché a prescindere dalle due sfide con la Juventus, per il resto nessuno ha impensierito la Roma. Ecco, adesso avere un po' di paura che possa venire il braccino può essere un limite di questa squadra. Dall'altro lato io continuo a avere grandi perplessità sulla Juventus, perché se a pallone non fai gol.
Ricordo Fiorentina-Roma e Juventus-Milan, sì. Sono andato a vedere l'ultimo Fiorentina-Roma, 7-1 per la Roma.
Infatti diciamo che la Fiorentina per me della lotta scudetto è la più debole.
L'andata invece, che però si giocò in tempi insomma molto più lontani, stiamo parlando di settembre, 2-1 per la Roma sulla Fiorentina, comunque sempre una vittoria, però con proporzioni differenti. Mentre invece, già che ci siamo,
l'ultimo è 1-2 per il Milan in casa.
Recuperiamo entrambi Juventus-Milan,
due sconfitte,
22
credo.
Ottobre 4-3 a Milano per il... per il Milan, tra l'altro con un gol della Juve nei minuti di recupero, sì. 45esimo di Girelli, e invece Juventus-Milan, quindi qui a Vinovo, 1-2 con anche qua un gol nei minuti di recupero, sì, della Juventus, questa volta di Sembrant,
sì,
al 94esimo.
Al 94esimo, con la partita che cambiò proprio nei minuti di recupero del primo tempo, con Boattin espulsa, sì, e calcio di rigore di Piemonte, quindi partita difficile. Però insomma vedremo se questa Pool Scudetto mescolerà un po' i valori.
Radio Bianconera, nati per vincere. Social Club
Radio Bianconera, questo è Social Club. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Signore di noi, Ivrosci in regia, sto dando un'occhiata un po' ai vostri messaggi. Ah, eravamo in debito con la risposta sulla Supercoppa, si guarda in Serie A. Si guarda in Serie A, quindi terza e quarta della Serie A, eventualmente poi immagino scalare.
Perfetto, quindi hai dato anche la risposta a Jenny, ci scrive...
Scalare. È possibile scalare?
Sì, perché scalare verso il basso.
Sì, però ragionavo su... Sì, volendo sì, sarebbe diciamo possibile, però di solito, non lo so, vabbè, comunque, abbiamo capito.
Sì, secondo me con i playoff abbiamo un po' mollato in certe partite per consapevolezza di poter rimontare in classifica legato alle women, e questo però va in controtendenza al fatto che la classifica rimane, amico che non ti firmi, quindi mollare significa avere più punti di distacco e più punti da... recuperare nei confronti della Roma.
Non sono playoff consueti classici,
non sono cioè, doppie sfide eliminazione.
Si riparte sostanzialmente, cosa succede ragazzi, per chi non lo sapesse, si divide la classifica in due, esattamente a metà, e si riparte dagli stessi punti.
Sì.
Ci sono scontri diretti fra le cinque squadre, andata e ritorno, ma i punti restano quelli. Si riparte esattamente dallo stesso distacco, quindi la Juve dà meno 8 rispetto alla Roma, con la tra virgolette differenza rispetto a un meno 8 consueto, che questa volta il recupero lo devi fare sfidando le migliori 5, non sfidando tutte le altre squadre, dove come spesso capita, no, per il divario importante che c'era ma c'è ancora, non magari sfidando magari nel calendario nelle ultime 10 partite per 5 volte sfidi le ultime 5, sì. E quindi non dico che sono punti sicuri, però poco ci manca. Questa volta devi recuperare 8 punti sfidando le migliori 5.
Quindi questo è un discorso onestamente che non regge, perché ti sei hai mollato, hai regalato punti con qualche pareggio in mente, Como, Sassuolo nel finale, e questi sono 4 punti
che pesano parecchio,
e perciò aver mollato qualche punto come dici tu, anzi te li porti dietro e dovrai essere più bravo nel recuperarli adesso. Poi per quanto riguarda, poi andiamo subito al vocale, Snorri da Forte dei Marmi ci dice: ciao ragazzi, vabbè che siamo arrivati terzi nel girone della Champions, ma il Benfica è una signora squadra, non vedo tutto questo scandalo. Snorri, però il discorso era un altro, il discorso era legato al giovedì, sei tu che sei finito a giocare il giovedì, perciò non puoi lamentarti al fatto che l'Inter giochi oggi, perché l'Inter ha passato il girone. E quindi l'Inter gioca o martedì o mercoledì per la Champions League classica. Invece tu, non avendo passato il girone, giochi giovedì, perciò non puoi lamentarti. Questo era il discorso, non era un discorso su Benfica, Paris Saint-Germain o altro. Il discorso era che in Europa League hai finito tu e giochi giovedì, punto. Non c'è complotto che tenga, come ci aveva detto il nostro ascoltatore.
C'è Iv che tiene, in questo momento tiene la borraccia.
Tiene la borraccia.
Sì, ma... che puoi anche tenere Iv il mouse per lanciarci un messaggio vocale da ascoltare.
Salve, buongiorno ragazzi, sempre Forza Juventus e Stefano da Viterbo.
Ciao Stefano.
Giovedì è dura, secondo me giovedì sarà durissima, e come sempre arriviamo nei momenti importanti che ci manca sempre qualcosa. Se 7-8 mesi fa dicevi che rimpiangevi l'assenza di Alessandro, ti avrebbero preso per pazzo, invece adesso come adesso manca Alessandro, è un problema. E visto anche l'indisponibilità di Bonucci, come meglio schierare la difesa? Difesa 3, Bremer, Danilo, uno tra Rugani e Gatti, credo più Rugani, oppure difesa 4 con centrali Bremer, Danilo, o addirittura Bremer, Rugani centrali e Danilo sulla fascia, nei 4. Giovedì ci sarà tanto da soffrire, e conterà l'approccio. Se ci sarà un approccio, anche quello stile Nantes al ritorno, saranno problemi.
Ciao Francesco, no Stefano.
Stefano,
ciao Stefano.
Difesa 4 no.
Sul fatto che spesso si arrivi nel periodo importante con tante assenze, così è un'abitudine. Su Alessandro è vero che probabilmente, no, parlando qualche mese fa dell'importanza di Alessandro per questa squadra, ci sarebbe stato parecchio da sorridere, ecco, sì. Però è un'altra verità in questo momento. E poi che sia complicata, ragazzi, cioè, così, no?
Ah beh, ragazzi,
normale, sembrando comunque una partita di una competizione europea dove sei superiore, evidentemente superiore, però ci possono essere diverse incognite, ecco.
Fa parte comunque dello storico di questa squadra, no? Per delle preoccupazioni
resta
a livello
il fatto che la Juve è superiore, ragazzi, anche con le assenze superiore.
Sì, per me la,
non si va a fare un'impresa, non si deve andare a fare un'impresa.
No, la questione legata sulla difesa, ovviamente c'è questa assenza di Alessandro. Io personalmente però non conto tanto l'esclusione di Bonuccissimo, perché per me era impossibile immaginare Bonucci alla terza di fila, perché poi alla fine l'ha giocata tutta, no? Anche Friburgo all'andata, quindi per me mettere a titolare Bonucci contro la Sampdoria voleva dire non farlo giocare col Friburgo, quindi questa non la ritengo un'assenza al netto della formazione titolare. Poi chi sarà scelto al posto di Alessandro, per me per adesso do ancora in vantaggio De Sciglio. Poi De Sciglio è sempre legato alle sue condizioni fisiche, come recupera dalla partita contro la Sampdoria. In questo ruolo qua per me spende di meno, quindi può anche gestirsi, può tranquillamente gestirsi. Vedremo. Per me adesso lui è la soluzione principale. Poi Rugani, ma l'abbiamo visto anche nei cambi, ragazzi. Rugani secondo cambio, terzo cambio Gatti. Mi sembra anche giusto parlare di gerarchia a livello di cambi. Gatti in questa stagione non ha fatto vedere niente se non disastri, quindi è normale che possa partire un pochettino indietro rispetto agli altri due. Però vedremo, lo scopriremo insomma da domani, perché poi ci sarà la conferenza stampa domani alle 7:15, quindi alle 19:15, non 7:15 di mattina, 19:15 ci sarà la conferenza stampa e vedremo se ci dirà qualcosa Max Allegri.
Yves, da te per ascoltare ancora qualcosa.
Ragazzi, sono Mario da Roma. Volevo solo dirvi il mio punto di vista personale sul Napoli. Io ho fatto sia sport, calcio che atletica e vi posso dire che non è possibile partire un campionato a palla e continuare senza fermarsi mai, correndo sempre. Non è possibile, c'è l'acido lattico, quindi in qualche maniera ci deve essere qualche momento in cui di rilassamento fisico, perché l'acido lattico c'è. Queste invece corrono. Non è possibile a livello umano. Quindi qualche cosa devono fare. Veramente qualche cosa devono fare.
Non è un messaggio, cioè, che onestamente non so neanche come commentare.
Posso dirti,
per me è un messaggio. Sono una cavolata gigantesca, perdonami Mario, ma non sono insinuazioni, onestamente, che ha senso fare. Dico solo che un fatto l'ha detto prima Kami, ossia che spesso e volentieri dopo un'ora hanno già vinto e quindi gestiscono. E aggiungo anche che ci sono modi e modi di correre, ci sono modi e modi di interpretare le partite, si muovono tanto ma fanno correre tanto il pallone loro.
Io dico una cosa, questo è un messaggio totalmente antisportivo per quanto mi riguarda.
Ma sì, ma non solo antisportivo, proprio.
E poi dico un'altra cosa, che è il classico messaggio che volevano far passare gli altri quando era la Juve a vincere. E quindi ero contro quel tipo di messaggio quando la Juventus era prima in classifica con tantissimi punti di vantaggio, e sono totalmente contro ora. E l'alibi dei perdenti, assolutamente l'alibi dei perdenti, quelli di attaccarsi a fantasie. E il Napoli sta facendo una stagione straordinaria, l'unica cosa che puoi fare è fare i complimenti al Napoli. Queste teorie campate per aria non faranno mai parte della mia mentalità sportiva.
E guardare gli altri quando sono più bravi di te per imparare.
Sì.
Dove sono stati più bravi di te.
Sì, perché poi a noi ci arrivano tantissimi messaggi, ragazzi, che dicono: ma il turnover non lo fa nessuno. E allora, cioè, cosa vuol dire? Napoli non può giocare? Manchester City può giocare quasi sempre con gli 11, lo stesso 11 di Liverpool, e il Napoli non lo può fare? O l'Arsenal, siete voi, Real Madrid, il Barcellona, Ragazzi, è un discorso che fanno quelli che non riescono ad arrivare al trofeo, che i perdenti, è l'alibi dei perdenti, non c'è nulla da dire e non avrò mai questa mentalità, fortunatamente.
Ivo.
Ciao ragazzi, Mariano da Napoli. Leggo lì in sovraimpressione che la UEFA ha chiesto gli incartamenti alla procura di Torino dell'inchiesta Prisma, cioè praticamente vuole fare quello che ha fatto la Corte federale, cioè praticamente far diventare gli atti dell'accusa prove a carico della Juventus. Ma non sarebbe il caso già adesso di opporsi a questa cosa, evitando quindi poi di che loro ci condannino, faccio ad esempio l'esclusione per 2 anni dalle coppe, e poi fare ricorso, nel frattempo passa tempo, nel frattempo non hai i soldi eventualmente della Champions o dell'Europa League, nel frattempo non puoi fare mercato, cioè secondo me bisogna intervenire subito, che ne pensate?
A tempo debito.
Sono tutte passaggi ulteriori, sì. Ragazzi, cioè, molto in avanti, cioè, mancano dei pezzi, no? Per fare questo tipo di commenti, soprattutto bisogna essere inseriti all'interno per sapere tutto, cioè, sono tutte supposizioni, come il messaggio che ci manda, no? Stefano da Bergamo, che ci dice che ha letto le considerazioni sulla carta Covisoc del PM Rinaudo, che ci sono questa mattina su Tutto Sport. Lui dice: non cambia nulla rispetto a prima, e contestualmente dichiara, per quello che ha potuto leggere di tutta questione di penalizzazione, che è legittima la sentenza della procura, e dice per cui la vedo molto difficile che annullino la sentenza restituendo i punti alla nostra squadra. Che qua, ragazzi, cioè, ne leggiamo, quante ne sentiamo? Da una parte sembra che sicuro li ridaranno, dall'altra non li ridaranno, sono tutte supposizioni, sì, in un senso e nell'altro, soprattutto quando parliamo di questo. Cioè, stiamo parlando di tribunali, non possiamo trattare questa materia come trattiamo il calciomercato.
No,
ragazzi, non si può. Per questo, questa materia va trattata da chi è a conoscenza, che legga, racconti, spieghi, stop, punto. Ma senza dare, forse finisce così, e forse finisce colà, e forse finisce di qua, e forse finisce di là. Ragazzi, è impossibile. Impossibile. Indiscrezioni, sì. Controindiscrezioni.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Non si può trattare come una trattativa di scusate il gioco di parole, di calciomercato. Ragazzi, buongiorno. Dove si compra la felpa che avete addosso? Giovanni da Randazzo. Cogliamo l'occasione per dire che c'è lo store, no? di Radio Bianconera. Potete andare su, se non sbaglio, Simo Bianconera News, no?
Anche su Radio Bianconera.
O su Radio Bianconera, sul sito trovate lo store della radio.
Però questa,
questa non la trovate, perché è una delle primissime felpe, un capo esclusivo, tra l'altro penso di averla già regalata io per un pronostico azzeccato, quindi quando se lo sbaglio Damiano, quando riuscirò a vedere Damiano, dovrà ricordarmi di portargli la mia felpa. E però puoi trovarne altre di simili, magliette, cappellini, chi più ne ha ne metta, per magari portarti a casa anche qualche gadget della nostra radio, Giovanni. E poi ancora volevo leggere un messaggio legato a la colpa è nostra che non ci siamo qualificati per la Champions League, e poi se si deve vincere a San Siro si vinca, che la stanchezza passa, ci dice Piero da Palermo. Forza Juve fino alla fine. Sì, ragazzi, insomma, diamo tutto in queste ultime due partite e poi ci sono 2 settimane dove si può cercare, no, di recuperare, quindi di poi ripartire per l'ultima parte della stagione.
Ivo.
Ciao Cami, ciao Simo, Ross Muggio. Allora, la Supercoppa, la nuova formula, come diceva Fantozzi, è una cagata. Fino alla fine.
Ciao Ross.
Ragazzi,
diceva pazzesca.
Sì. No, non credo mostruosa, però.
Però insomma, non vorrei sbagliare.
Però ci ha provato. Volevo leggere il messaggio del nostro amico Pat, Simo, perché fa molto ridere, non per lui. perché ci dice che sostanzialmente la vera beffa è che lui ha Paredes al fantacalcio e
c'è quindi, un altro amico sul fantacalcio
e quindi lui ha detto pensa di essere il giocatore, il fantallenatore più sfortunato di sempre.
Sì, c'è Max da Roma che prima ci dice volevo condividere il mio disappunto, questo fine settimana segnano Becao, Sensi, Rabiot e Bremer, però non giochi perché c'è la Coppa di Lega da cui sei stato eliminato.
Che
vorrebbe sapere la reazione, ormai sconsolato, che devi fare?
Poi ci dice invece Damiano da Civitavecchia, avete mai fatto caso che le iniziali della vostra trasmissione sono anche le iniziali dei vostri nomi? No, personalmente no, non so se tu avevi pensato a questa cosa, Simo. E la formazione per il Friburgo, Marco da Bibbiano ci scrive Perin, no, gioca Szczęsny.
La sua.
Sì, però.
La sua formazione.
De Sciglio, Bremer, Danilo, Quadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. Positività ragazzi, positività e uniti nel supportare la nostra Juve. Beh, può essere molto simile a quella titolare questa formazione qua, sicuramente non Perin, ma giocherà Szczęsny, tornerà dal primo minuto Szczęsny. Ecco, probabilmente posso dirtela tutta, Simo, una polemica sterile, qualcuno al netto dei due gol presi da Perin fosse stato Szczęsny in porta sicuro. Ma almeno sul secondo poteva provare a buttarsi. Questo live motive delle ultime settimane dove si è dato colpa a qualsiasi cosa Szczęsny, onestamente invece su Perin si è stati
Perin
zitti,
grande silenzio,
si è stati tranquillamente zitti, non ha colpe Perin, come non ha colpa Szczęsny su tutti i gol presi da Nanti in avanti, e invece si è attribuita sempre la colpa a Szczęsny. Questo è proprio
è vero, effettivamente sul portiere è vero che insomma difficilmente, no? Possono spesso arrivare delle critiche, però ultimamente per Szczęsny più di qualcuna.
A caso.
Però sul portiere niente questa
niente
volta.
Cioè, sono convinto
perché
non si è buttato.
Non sto dicendo che abbia responsabilità per Iné.
No, anzi, nessuna proprio.
Però probabilmente ci fosse stato Szczęsny. Qualcosina avremmo letto.
Sta sempre fermo, non si butta. Io ho letto critiche per quel gol annullato al Friburgo, dove da zero metri tirano all'angolino. Ma Szczęsny, allora vale la stessa cosa per i gol.
È il mestiere questo, no?
Per i gol di Perin con la Sampdoria, dove assolutamente non può far nulla, però Szczęsny, insomma, se si può criticare Szczęsny, via, si va facile.
Vero, niente su Perin,
no,
niente. Mattia Perin, giustamente.
Dave.
Ragazzi, sono molto dispiaciuto perché a me dispiace vedere che quando Vlahovic sbaglia 5-6 partite, molti riescono comunque a sostenerlo e applaudirlo, a cantare, mentre se Moise sbaglia 2-3 partite tutti a fischiare, tutti a offenderlo. Questo mi dispiace molto, perché vado a vedere la carriera dei due e io vedo che comunque sia Ken ha segnato molti gol e nel calcio professionistico da molto più tempo di Vlahovic e hanno la stessa età. Io non riesco a capire.
Guarda, è difficile trovare un messaggio a difesa di Ken, onestamente.
Sì, sì,
quindi è un grande
pezzo raro.
Sì,
è un pezzo raro.
Da conservare.
Nella cartella.
Detto questo,
rarissimo.
Vero che Ken è da più tempo nel calcio professionistico, però è anche giusto, no? Dividere un po', no? Sia dividere le valutazioni su entrambi, sia fare una differenza sullo status di Vlahovic e quello di Ken. Credo sia, no? Evidente che Vlahovic possa essere considerato tra i 3-4 migliori attaccanti dei prossimi anni. Questo è lo status di Vlahovic, mentre Ken al momento non può rientrare in questo tipo, no? di lotto.
Sì.
Poi qui ci sono grandissimi estimatori di Ken, però credo sia evidente la differenza. Detto questo, sulla difesa di Ken qua insomma, si sfonda una porta aperta, anche su quella di Vlahovic.
Sì, assolutamente.
Dire.
Sì, qua su Vlahovic non ci sono dubbi. al netto del momento di difficoltà non ci sono minimamente
dubbi. Non segna da 6 partite, sì, vero, l'ultima arriva anche da questo calcio di rigore che credo racconti un po', no? Il periodo calcio di rigore e ci aggiungiamo anche il finale, no?
Sì,
dove colpisce squadra... di testa, la mette quasi, no, sotto la traversa, il portiere ci arriva, il pallone rimbalza sul legno e lì invece c'è un altro che no, può approfittarne con grandissima semplicità, no? È un po' un momento, no? Dove sostanzialmente le poche occasioni, no, che ha non entrano neanche quelle.
No, tra l'altro è al terzo palo nelle ultime 3 partite, perché derby, Roma e...
Però
di campionato
non ha fatto buone partite,
più o meno
non segna, l'abbiamo detto, però che non faccia buone partite
Io lo vedo molto molto più nel vivo del gioco adesso, nel momento di difficoltà di prima, dove magari faceva anche gol. Poi ti dico la mia,
Simo, uno che si sta applicando tanto,
sì,
tantissimo, applicandosi in qualcosa che non sa fare benissimo e quindi correndo il rischio, no, spesso di non rendere nel migliore dei modi.
Sì, di non avere la totale, no, consapevolezza.
Sì, anche
di...
il totale controllo, sì, di quello che sta facendo, sì, perché non rientra, no, proprio nelle sue caratteristiche.
Però
principali.
Ti dico anche altra cosa, Simo. Sono onesto, sbloccare Vlahovic gli ultimi 10 minuti di partita, Kostic non guardava neanche la porta.
Beh, basta vedere, ragazzi, non so se voi l'avete visto, c'è un video che circola sul web, no, su il gol di Sulè, sul traversone di Kostic, che ovviamente va a cercare Vlahovic non segna, poi segna Sulè e la prima reazione di Kostic è rammaricarsi perché non ha segnato Vlahovic, e poi Vlahovic gli dice no, però ha segnato lui, andiamo da lui, no,
sì,
a festeggiare che ha fatto il gol Sulè, e quindi è giusto, no, dare i meriti e festeggiare questa...
Ve ne dico un'altra,
per,
ragazzi,
farvi capire quanto, no, comunque si viva un po' da tutti in questa necessità di sbloccarlo, anche perché tutti sono consapevoli quanto sia forte e importante Vlahovic.
La diversità, questa volta la palla del rigore non è andata a prendersela Vlahovic, gliel'ha portata Danilo, come dire, è il tuo momento, e però...
invece rispetto
le altre volte
si è presa la punizione, no,
la punizione
si è presa la punizione, quindi
andata a prendersela. La cosa che ho detto ieri, Simo, più volte, è che comunque Vlahovic non deve vivere per il gol del 4-2 con la Sampdoria. Sbloccarlo mentalmente aiuta tanto, però Vlahovic per la Juventus non è il 4-2 all'ultima in classifica, alla penultima in classifica, ma Vlahovic deve essere il gol decisivo nei momenti chiavi della partita, nei momenti chiavi della stagione. Cioè Vlahovic per me è il gol nel derby, nel finale dove vinci. Questa deve essere la caratteristica di Vlahovic, non deve essere trattato da gol per il tabellino o per le statistiche. Preferisco dei gol in meno, ma gli altri tutti gol pesanti. Questa è la cosa importante. Vi dirò, sbloccarsi nel 4-2 finale contro la Sampdoria non, per me non cambiava nulla, perché comunque vive con rigore sbagliato, con questa pressione, e deve resettare, deve sperare di vivere la classica partita perfetta dove magari un difensore rinvia, lo becca sugli stinchi e la palla va dentro, cioè dove entra tutto, qualsiasi cosa.
Chiudiamo così, con questa speranza,
sì,
che prima o poi qualcuno tiri addosso a Vlahovic il pallone caramboli in rete, dando adesso la linea a Claudio Giuliani con il suo Juve in gol, ringraziando Cami, ringraziando
te, Simo,
la regia di Vrosh e tutti voi ragazzi come sempre per la vostra partecipazione.
Sole,
un abbraccio, ciao.
Furore, furore, amore tra le palazzine a fuoco.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.